Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Benvenuti e benvenuti alla 12ª puntata di March Madness, un podcast pimpante sul college basketball. Abbiamo una nuova numero uno, abbiamo le polemiche, abbiamo gli upset, l'invasione di campo, grandissime partite come Illinois Purdue del Martin Luther King Day. Il college basketball sta mostrando i muscoli e il suo lato migliore, e noi, per non essere da meno, abbiamo qui Raffaele Fante. Ciao Raffaele.
È il lato migliore del podcast, buongiorno. Vero. A tutti.
E anche quello con i muscoli del podcast.
Ma assolutamente sì, ma addominali scolpiti proprio.
Ah, molti ci hanno chiesto perché settimana scorsa non c'era Raffaele, dici perché settimana scorsa non c'era, ci sei mancato.
Ma, dunque, ho dormito molto male, quindi non ho sentito la sveglia, non mi sono svegliato ed è stato un grosso dispiacere. Brutta testa di cazzo, la prossima volta che non ti suona la sveglia vengo fino a Roma e ti stacco i capelli pochi che ti rimangono.
Ecco. Vedete come mostra già subito i muscoli. Partiamo con l'upset, con l'invasione di campo, sono successe stanotte, io ho appena finito di vedere la partita. Duke numero 5 perde in casa di Florida State al supplementare, una partita abbastanza strana, un po' bruttina, con Banchero abbastanza in ombra, ha preso la metà dei suoi tiri solo nel supplementare. Florida State trova, pesca un paio di jolly con Caleb Mills che aveva sparacchiato per tutta la partita, trova due triple nell'overtime, Raquan Evans porta la squadra al supplementare con un tiro stranissimo, una parabola stranissima sulla tabella. Duke per la seconda volta perde in ACC, e secondo me cosa da notare, per la seconda volta non affida l'ultimo tiro a Banchero, Raffaele, infatti ora ti dirò perché. E Florida State ha una statistica pazzesca, ovvero la 13ª vittoria di fila quando gioca un overtime. Cosa ce n'è, ci tiriamo fuori da questa partita? Banchero, Florida State, Duke, non lo so, cosa tiri fuori da questa partita?
Ma dunque, tiriamo fuori innanzitutto che in testa alla CC c'è Miami, e chi l'avrebbe mai detto?
Che stanotte ha distrutto North Carolina.
Che ha massacrato North Carolina senza pietà vincendo di 28. Allora, seconda sconfitta invece di Duke in ACC, questa volta in trasferta, sul campo di Florida State. Partita molto strana, anche di Banchero, perché guardare banalmente le statistiche, 11 20, 12, 20 punti, 12 rimbalzi, 7 assist e si lecca i baffi. Quarta partita sopra i 20 punti di Paolo Banchero, e dice, ah però, anche stavolta è stato un gran protagonista. Ni è la risposta, nel senso che nella sua partita c'è un buco enorme di 15 minuti nel secondo tempo in cui non tenta neanche un tiro, si astiene lui e più o meno tutta Duke, che gioca molto male il secondo tempo, e poi improvvisamente si ridesta, prende in mano la partita con la sua classe, che è indubbiamente ben al di sopra della media, la vince quasi fino a che appunto Evans gli piazza questo, insomma, ancora una volta si trova lui a difendere contro un picco in azione decisiva, così come era successo contro Miami, gli va via, piazza questo layup con parabola altissima, come hai detto tu, a un secondo dalla fine, overtime. Nell'overtime pure, insomma, Duke non viene a capo di questa squadra che gli rimane sempre appiccicata, e l'ultimo pallone finisce a Wendell Moore, che viene stoppato. Florida State è una squadra molto alta, che ha la bellezza di 4-7 piedi, anche squadra particolare. Segnatevi questo John Butler, che è una sorta di Chet Holmgren nero, un 2-15, in realtà più esterno ancora di Holmgren, che stanotte ne ha fatti 14, discreto giocatore da tenere d'occhio, magrissimo e lunghissimo. E comunque, insomma, arrivata questa seconda sconfitta con mega invasione di campo alla fine, gente che ha festeggiato come se avesse vinto il titolo NCAA, e Duke ha dimostrato di avere delle pause, di essere una squadra che non sempre appunto è tutta sintonizzata e focalizzata, si perde via ogni tanto, ahimè anche Paolo Manchero ci ha messo del suo, e poi intanto fa vedere cose insomma, uniche, perché è un giocatore veramente veramente forte. Dopodiché sì, in difesa a rimbalzo fatica un po' tutta Duke, 19 rimbalzi offensivi di Florida State, che a un certo punto tirava e poi ritirava e poi ritirava ancora, aveva 3-4 opportunità insomma per segnare. E alla fine l'hanno persa, niente di particolarmente grave, Florida State è una squadra in forma, in trasferta, però insomma queste pause sono preoccupanti, preoccupante anche l'infortunio Trevor Kills, non so quando l'hai visto tu, la mia impressione è che gli fosse sostanzialmente esploso il ginocchio, in realtà così non è il ginocchio il problema, anche se si è piegato in una maniera che al solo pensiero mi è venuto veramente malissimo.
Soffri.
Soffro, io sembrava proprio un Raffaele Fante ventenne in una delle sue innumerevoli distruzioni delle ginocchia, invece in realtà il problema è il polpaccio, e quindi insomma si spera sia meno grave, ma insomma una Duke che lascia qualche dubbio, ecco, qualche dubbio.
Qualche dubbio, diciamo che un po' sta dispensando piaceri all'ACC, che non sembra essere una conference che possa portare tantissime squadre al torneo. Questi, diciamo, passaggi a vuoto regalano prima Florida State, anzi prima Miami, ora Florida State, delle quality win da spendere poi in vista di marzo. Comunque rimane indubbiamente la squadra più forte, più profonda, più talentuosa, ma diciamo che non possiamo mettere in conto almeno un altro paio di passaggi a vuoto, anche perché è una squadra così piena di freshman, così diciamo che si affida molto ai vari Banchero, Trevor Kills, Roach, anche Jay Griffin, diciamo sono da mettere in conto. E poi Florida State era indubbiamente un bruttissimo matchup per loro, come ha detto Raffaele, la fisicità, anche la rotazione sempre profonda di Florida State, oggi 10 giocatori con intorno ai 10 minuti di gioco per i Seminoles, quindi sempre freschi, sempre attenti, soprattutto in difesa, dove Banchero si è trovato pochissimo spazio per i suoi classici tiri dal mid-range. In trasferta alla fine è una sconfitta che ci può stare, anche se, ripeto, a me mi fa strano che su due partite tirate in ACC di Duke a Banchero non gli venga dato il tiro della vittoria. Gli era stato dato contro Ohio State, aveva preso il primo ferro per la tripla del pareggio, poi sia contro Miami sia contro Florida State. Miami addirittura due volte Duke aveva avuto il tiro del sorpasso, non gli è stato dato. È una cosa un po' strana, okay?
che ti turba
mi turba parecchio,
è la squadra giovane, adesso Coach K ha cambiato il quintetto con AJ Griffin, quindi il quintetto di Duke è composto da tre freshman, un sophomore, cioè Mark Williams, e poi Wendell Moore, che è un junior, quindi è un quintetto molto giovane. A volte si vede proprio questa mancanza di organizzazione tipica di una squadra appunto giovane, senza playmaker. Ecco, Paolo Banchero ha dimostrato ancora una volta che proprio la point forward non è ancora esattamente roba sua, la costruzione dell'azione con lui che porta su palla non è particolarmente fluida, in realtà. Non che Wendell Moore e Trevor Kills siano due gran playmaker, ma insomma si è notato proprio questa assenza di gioco a tratti, e ci stava che l'ultima palla finisse nelle mani del più esperto, cioè appunto di Wendell Moore, che si è andato a cacciare esattamente dove Florida State voleva che si andasse a cacciare, e gli si è parato davanti un bel Cristo di sette piedi che gli ha tirato un gran stoppone. E Paolo Banchero, sì, indubbiamente forse esplorare l'ultimo tiro con lui può essere un'opzione, ma ripeto, anche lui ha avuto pause e amnesie in tutta la partita.
Quindi ci sta, Duke perderà nella prossima edizione della Top 25 qualche posizione, era la numero 5 difficilmente cadrà fuori la top 10, però sicuramente perderà qualche posizione. Top 25 che ha cambiato la propria testa, perché con la doppia sconfitta di Baylor, che stanotte ha ripreso la sua corsa in una importantissima vittoria contro West Virginia, perché è arrivata senza James Akinjo, il playmaker titolare, e Jeremy Sohan, che aveva saltato anche la seconda partita contro Oklahoma State, la seconda sconfitta dei Bears. È arrivata questa vittoria piuttosto convincente senza due componenti fondamentali della rotazione, che un po' rimette in carreggiata Baylor, che appunto ha perso la testa del ranking. E ci eravamo chiesti nel weekend, viste diciamo le ultime performance di Gonzaga, che sono 3 o 4 partite che sfora quota 100, e Auburn, che alla fine ha solo una sconfitta al doppio overtime al Maui a novembre e sta dominando in SEC, quale sarebbe stata la nuova numero 1? Per i votanti dell'AP poll, la squadra che ha preso più voti alla numero 1 è Auburn, ma alla fine in testa alla top 25 c'è Gonzaga, per via di alcune scelte bizzarre di alcuni giornalisti che votavano. Uno è un beat writer di Auburn che l'ha messa alla 6, e non so è veramente perché lui ad esempio non ha dato spiegazioni. Chi ha dato spiegazioni è stato Jesse Newell, giornalista di zona Kansas, di zona Big 12, che ha messo addirittura Auburn alla 9 per via di una sua logica legata alle statistiche, che vede Gonzaga sempre in testa alle metriche. Ad esempio anche Kempom nel suo ranking vede Gonzaga in testa, mentre Auburn la vede sempre intorno alla zona di fine top 10. Non lo so, Raffaele, te da che parte provendi? Gonzaga?
Beh, è stata una polemica divertente in effetti, anche perché tenete conto che Auburn non è mai stata la numero uno da quando esiste il poll della Associated Press, quindi parliamo di 116 anni, quindi non era esattamente come dire vabbè, questa volta non, niente numero uno, è andata male. Tutti i fan di Auburn aspettavano abbastanza sereni questa prima posizione per la prima volta nella storia, e invece Jesse Newell, che si è inventato questa posizione numero 9. Allora sapete che la people è composto dalla votazione di 61 giornalisti, in 36 hanno dato a Auburn la numero 1, in 25 l'hanno data a Gonzaga, dopodiché si stila ovviamente un punteggio decrescente, che dipende ovviamente non solo dalla prima posizione, ma anche dalle posizioni successive. Jesse Newell è un giovane giornalista del Kansas City Star, segue Kansas sia il basket che il football, e come dicevi tu in realtà ha un problema, ha il padre che insegna matematica, e questa cosa qua lo influenza tantissimo nella composizione del suo ranking, che però è semplicemente senza alcun senso. Banalmente settimana scorsa aveva messo Auburn alla 8, Auburn ha vinto 2 partite fuori casa durante la settimana, ed è scalata nella sua testa di un posto alla numero 9, che evidentemente non ha senso. Qual è la sua, diciamo che poi è una grandissima supercazzola che fa lui, ma senza, la sua motivazione è: io guardo non chi merita di più, non il most deserving team, bensì lui cerca di stabilire il best team, cioè la squadra migliore. Ora, questa cosa ovviamente renderebbe in qualche modo frizzata la classifica, cioè io decido che Baylor è la squadra migliore dell'anno e sta sempre alla numero uno. In realtà lui appunto guarda tutte queste metriche, KenPom, Sagarin, BPI, eccetera, eccetera, ma non guarda le partite, buon Dio, guarda le partite, perché capisce effettivamente chi merita e qual è il senso. E invece lui fa tutta una composizione matematica, appunto, secondo la quale, secondo lui, ci sono 8 squadre che potrebbero battere Auburn, secondo lui, in base alle metriche, che però poi non tengono neanche davvero conto della forza degli avversari. Ovviamente le statistiche sono influenzate dalla forza degli avversari che incontri, quelli di Gonzaga, insomma, la WCC, sono decisamente più abbordabili di quelli che ha incontrato Auburn, ma tant'è, lui si è sempre come dire, ha sempre seguito questo suo metodo e continua a farlo. Inutile dire che è stato veramente sommerso da palate di qualsiasi cosa, sostanzialmente insulti, meme, insomma, i social sono esplosi, i fan di Auburn l'hanno ricoperto, anche perché appunto bastava che lui, se avesse messo Auburn alla 6, in realtà Auburn e Gonzaga sarebbero state pari, perché c'è uno scarto di soli 4 voti nella classifica tra Gonzaga e Auburn. La sua, appunto, aver messo Auburn alla 9, che è effettivamente una posizione che non ha alcun senso di esistere reale, insomma, ripeto, guardando le partite si capisce chiaramente, una squadra in striscia da 13 partite che appunto ne ha persa una sola in stagione al doppio overtime con UConn, insomma, che appunto reduce da 2 vittorie in trasferta, di cui una contro Alabama, che insomma non è esattamente una squadretta, non ha alcun senso che finisca alla 9, ma lui tiene duro ed è stato anche appunto intervistato dalla gente che ha chiesto ma cosa ti passa nel cervello, ciclopica testa di niente per mettere, e lui ha spiegato pian pianino che insomma lui tiene conto di tutte le metriche, possesso per possesso o alle 9, vabbè, ciao core proprio, sono le pazzie americane. Poi ovviamente c'è chi lo bolla come totale hater di Auburn, sa il signore, sa la verità, insomma sostanzialmente lui ha un suo metodo e ovviamente tra i 61 votanti c'è chi si fa influenzare da questo a quest'altro, dal tifo piuttosto che dallo spirito del momento, e lui invece segue i numerini, appunto perché è il padre insegnante di matematica.
E li segue pure male. Chi probabilmente uscirà dalla top 25 è Texas, che è alla seconda sconfitta consecutiva, terza nelle ultime 4, record al 50% in Big 12. Stanotte hanno addirittura perso in casa contro Kansas State, che nel weekend aveva distrutto le ambizioni da top 10 e la settimana perfetta di Texas Tech. Quindi seconda vittoria consecutiva per i Wildcats, che teoricamente sono nona decima forza della Big 12, ma hanno tirato giù questi due scalpi niente male. E nonostante una buonissima partita di Marcus Carr, che era stato un po' il grande scomparso, la grande domanda di questo inizio stagione di Texas, lui ha giocato bene, l'attacco in generale un po' meno, il resto della squadra un po' meno, e Raffaele, tu non demordi come Jesse Newell, o stai mollando?
Sto mollando, faccio totale mia colpa, posso anche smetterla di considerare Texas fra le favorite, forse l'ho anche messa vincente, non so, credo di aver avuto più di un abbaglio, ma effettivamente Texas mi sta dando torto e ancora torto e sempre più torto, quindi posso anche piantarla anche stanotte, per una volta che Marcus Carr ha giocato bene nel secondo tempo, ha preso in mano praticamente da solo l'attacco della squadra, alla fine ne ha messi 25, ma sono riusciti a perdere in casa contro Kansas State, che per carità è una squadra che è stata ammazzata e falcidiata dal Covid, e quindi è partita 0-4 nella Big 12, poi adesso ha recuperato, ma insomma stiamo sempre parlando non certo di una delle favorite della conference, anzi ha messo insieme 65 punti con una fatica abominevole, e davvero la chimica in questa squadra non riesce a trovare la Chris Bird, poco della panchina, Timmy Allen che è un gran bel giocatore, però anche lui da solo non basta, e niente, sono decisamente una squadra così in discesa che non trova la quadra, insomma ormai il tempo sta iniziando a passare, gliene abbiamo dato, ma ogni volta, per carità, sono in una conference meravigliosa, appunto a proposito della top 25 ci sono 5 squadre della Big 12, ecco Texas probabilmente ancora per poco, insomma conference iper competitiva, però Texas non può fare questa fatica e soprattutto non può perdere in casa contro Texas, contro Kansas State, quindi sì, la togliamo fuori dal novero delle favorite, a posto così, diciamo che puntiamo su altro, ecco.
Puntiamo su altro, giusto per dirvi, tutte le squadre della Big 12 hanno almeno 2 vittorie, hanno tutti giocato intorno tra le 5 le 6 partite, solo TCU non ha, ne ha giocate 3 per via del Covid, però tutte le squadre hanno già 2 vittorie e metà della conference è in record negativo, le altre sono Kansas e Baylor che hanno 4 vittorie a testa, quindi è praticamente una conference in cui chiunque può perdere in qualsiasi sera, perché ad esempio Kansas ha sì un record 4-1, ma contro Iowa State settimana scorsa l'aveva sfangata all'ultimo tiro, e anche oggi, stanotte contro Oklahoma, sembrava avere in pugno la partita nel secondo tempo ad Oklahoma in trasferta, poi ha dimenticato di segnare per circa 10 minuti. Oklahoma ha avuto un parziale di 20-2 in cui ha messo la testa davanti, poi Agbaji si è svegliato, 0 punti praticamente per 35 minuti di partita, negli ultimi 5 ne ha piazzati 10, Christian Brown ha messo la tripla decisiva e sono riusciti a portare a casa la vittoria da Norman ad Oklahoma per il secondo anno di fila, la sfangono all'ultimissimo. Kansas e Baylor sembra la grandissima favorita, Kansas probabilmente potrebbe infastidirla, ma ancora questi lunghissimi blackout offensivi in cui non segnano praticamente mai. E Raffaele, c'è un giocatore di Oklahoma che ogni volta che lo vedo a me fa ridere, perché sembra il figlio di Ozzy Osbourne, e hai capito chi è la risata?
Sì. Allora, diciamo subito, partiamo dalle cose serie. Oklahoma ha una coppia piccolo-lungo che è sostanzialmente una reedizione dei Grateful Dead del 2020, cioè Bijan Cortez e Tanner Groves sono visivamente fantastici da vedere, proprio uno con questa capigliatura veramente da cantante heavy metal e l'altro con la fascetta, la barba, sembra sceso giù dai monti a spaccare la legna, un barbone, sono fantastici. Dopodiché Kansas e giocano anche, giocano, sono divertenti. Bijan Cortez è un freshman, in realtà è uno che si inventa cose un po' a caso, ma funziona. Tanner Gross lo conosciamo, ormai è un giocatore esperto che è arrivato quest'anno a Oklahoma e sta facendo il loro, anche loro sono una squadra rognosa, Kansas ha penato veramente tantissimo per venirne a capo, ha avuto, come dicevi tu, questo blackout gigantesco e non è la prima volta, ci sono queste pause che in realtà sono pericolosissime, anche questa volta ne sono venuti a capo grazie appunto ai 5 punti finali di Christian Brown, ma davvero hanno rischiato di perdere. La Big 12 è così, cioè consideriamo che Iowa State, che è la 15 della nazione, è penultima credo nella conference con 2-4, quindi è una conference fantastica di 10 squadre molto molto forti che sono, appunto, possono anche portare Baylor a perdere 2 partite e passare dal lato sbagliato della storia, visto che nessuna numero uno aveva mai perso 2 partite consecutive in casa, è successo a Baylor, e anche l'altra big, che evidentemente Kansas rischia tutte le sante volte, e di Texas abbiamo già detto che doveva essere la terza big, quanto sta faticando, e appunto tutte le altre, anche West Virginia, tutt'altro che una brutta squadra, Oklahoma State, tutt'altro che una brutta squadra. Kansas State è l'ultima della conference e ha messo insieme queste 2 vittorie una dietro l'altra. Texas Tech, chi l'avrebbe mai detto? Texas Tech è una squadra a guardarla orrenda, cioè una squadra di 4 scappati di casa, e invece sono rognosissimi, tostissimi, e hanno trovato loro sfila, la chimica giusta, pronti via, con una squadra completamente nuova, con coach nuovo, e quindi è una conference micidiale in cui tutte le partite sono davvero tirate, in cui anche Baylor, per l'appunto, che sembrava bella, comoda, serena, ne perse 2 in fila, è chiaramente la conference assieme alla Big Ten, di cui immagino parleremo, insomma, è la più interessante al momento nel college basket.
Grandissima vittoria stanotte di Texas Tech in casa contro Iowa State, gran secondo tempo di Kevin Obanor, Iowa State caricata di falli, hanno praticamente la rotazione a fine partita era spuntata di 3 giocatori perché erano tutti fuori per falli, e diciamo su Iowa State sì è 2-4 ma ha avuto davvero forse il peggior calendario possibile, 3 trasferte bruttissime a Texas Tech, a Kansas e Oklahoma, 3 sconfitte, in casa hanno avuto Baylor nello scontro quando erano entrambe imbattute nell'opener della Big 12, è una squadra assolutamente valida che però deve patire alle vene dell'inferno della Big 12. Stanotte un'altra meravigliosa partita di Johnny Davis, l'ala di Wisconsin che ne ha messi 27 in trasferta contro una Northwestern capace settimana scorsa di battere Michigan State. Wisconsin è entrata nella top 10. Johnny Davis è probabilmente, non lo so Raffaele se tu hai altre preferenze, il miglior giocatore di questa stagione o almeno il candidato principale del National Player of the Year?
Aspetta che ciò che mi è partito tutto, adesso ti risento.
Mi risenti?
Adesso ti risento. Allora, dicevamo, Johnny Davis, sì, lui abbiamo già parlato a lungo e ci piace un sacco, anche se ammetto che Jabari Smith ogni volta che lo vedo mi dà la stessa sensazione di eleganza, efficienza, ci sono delle differenze insomma di talento a favore di Jabari Smith, di esperienza a favore di Johnny Davis, quindi ci sono cose più belle di Jabari Smith, più ingenue da parte di Jabari Smith, sono gran bei giocatori nel college basket, non c'è niente da dire. Chissà, devo dire che quest'anno il Player of the Year è decisamente così controverso, quantomeno non sarà una decisione facile da prendere. Johnny Davis però non può che essere tra i nomi da tenere in considerazione.
È vero, è molto aperto rispetto agli ultimi anni che avevamo dei dominatori praticamente annunciati da inizio stagione, e direi di chiudere con la grandissima partita che abbiamo visto lunedì ad orario perfetto italiano perché era alle 6 di pomeriggio grazie al Martin Luther King Day che ci regala le partite con orari friendly per l'Europa. Big Ten, Purdue, Illinois, finì dal doppio overtime, il ritorno di Curbelo ad Illinois dopo praticamente 2 mesi di assenza, la sfida tra i lunghi più dominanti di tutta la nazione, Zach Edey e Kofi Cockburn. Ad Illinois, in uno dei campi più caldi di tutta la Big Ten, Purdue la vince al doppio supplementare dopo aver, non lo so, anche lei secondo me un po' se l'è mangiata, Jaden Ivey ha sofferto tantissimo la difesa di Frazier, è stata una grandissima partita, una delle più divertenti e sicuramente spettacolari di tutta la stagione. Raffaele, che partita è stata e soprattutto una grandissima vittoria, almeno dal mio punto di vista, per Purdue.
Sì, sì, senz'altro. Gran bella partita. Purdue, ecco, invece una di quelle squadre che sta lì, che non molla mai, che funziona sempre. È uno dei meccanismi più proprio oliati delle squadre che lavorano meglio, sanno cosa fare, è bilanciata, lunghi e piccoli, ha un grande talento come Jaden Ivey, squadra tostissima, delle squadre più in forma del momento, insomma, ormai dall'inizio della stagione che non ha praticamente pause. Hai citato prima Wisconsin, che è pure un'altra squadra molto in forma, Kentucky, una squadra molto molto in forma, ma insomma torniamo a Purdue che ha vinto questa partita molto divertente, il ritorno del tuo caro amico Andre Curbelo, che è un giocatore che metterebbe l'ansia a Mahatma Gandhi, insomma è un capace di fare di tutto, ma alla fine ha tirato pazzo ha tirato pazzo tutta la difesa di Purdue, gli ultimi possessi sono passati per le sue mani ed è riuscito a portare la squadra Illinois a supplementare sia nel primo caso segnando lui, sia alla fine del primo supplementare quando fa una cosa di una bruttezza inenarrabile, sembra aver perso la palla, 3 avversari attorno, fa solo casino e poi puff, riesce a trovare miracolosamente uno sottocanestro che segna. Partita molto divertente che ha detto che la sfida dei lunghi appunto dominanti è stata vinta da il duo di Purdue è fantastico, Trevion Williams e Zachidis sono una coppia che nessuno ha, e Cockburn ci ha cocciato la zucca, limitato dei falli, solo 10 punti alla fine, l'hanno vinta loro due, soprattutto Zachidis all'inizio è stato veramente quasi inarrestabile, e poi Trevion Williams che davvero sì, intanto è ipercreativo con i suoi movimenti e soprattutto i suoi passaggi, ma tecnicamente fantastico. Partita divertente, andatevela a vedere, c'è su YouTube, ed è questa sì una squadra che davvero merita di arrivare alle Final Four, lo merita dalla prima partita che ha giocato, e continua a meritarlo, andare a vincere sul campo di Illinois è tutt'altro che semplice. Sì, una partita anche questa strana, ma molto divertente, con dei bei giocatori. Zachidis devo dire che davvero stupisce, insomma, è lunghissimo, è 2,25, difficile portare quel corpo con armonia e coordinazione in giro per bene per il campo, in realtà sta migliorando, e insomma un pensiero al piano di sopra va seriamente fatto, perché a mani è più mobile di prima, e appunto anche contro un centrone stazzato forte così è riuscito a girargli attorno e a far valere comunque la sua altezza, che evidentemente, come dire, non è facilissima da controllare. Io lo prenderei in NBA, anche se sicuramente non ha particolare velocità e non ha chissà quale appunto esplosività, però è 2,25, a buone mani. Che ne dici tu?
Io concordo con te, magari abbiamo visto comunque negli ultimi anni giocatori molto lunghi, penso a Boba Marjanovic, che comunque hanno una mano dolcissima a giocare in NBA, anche ai playoff, anche per abbastanza minuti, quindi perché no Idi, che sono 2 anni che sembra essere un giocatore letteralmente fuori scala per tutta la Division 1, è uno di quei giocatori particolari che però in NBA per pochi minuti magari possono essere un grosso fattore, e io concordo con te, penso che un giocatore con quei centimetri, anche quella mobilità, perché per essere così grande si muove molto bene, e quelle mani non possa non avere qualche, a meno una chance in NBA. Io rimarrei tutto il giorno a parlare con Raffaele, e a cui faccio l'ultimissima domanda, perché sabato c'è alle 7 Kentucky Auburn ad Auburn.
Ed è
la grande big match del weekend, perché Auburn, abbiamo detto, per noi era la numero uno, e Kentucky è in formissimo, c'è un Ty Washington spettacolare che ha finalmente trovato il ritmo giusto in attacco, sta segnando caterve di punti. Raffaele, chi vince, e se magari la vittoria di Auburn potrebbe lanciarla alla numero uno?
Guarda,
forse
chi lo sa, non lo so. Sì, sono forse le due squadre più in forma. Kentucky contro Tennessee ha giocato benissimo tutti, e se si combinano tutti e hanno tutti quel livello, ovviamente non sarà così, non sarà sempre così, sono davvero pericolosi. Anche un giocatore che a me fa schifo come Sawin Wheeler, in realtà ci ha messo del suo. Oscar Tshiebwe, stiamo dicendo, insomma, è una gigantesca macchina da rimbalzo, e Ty Washington sta segnando, sta facendo vedere che è effettivamente uno dei freshman più interessanti della stagione. È bellissima partita, chi vince? Follis direbbe 1x2, io dico che vince Auburn, ma posso essere smentito.
Guarda, io dico Kentucky, giusto per non fare la figuraccia che sbagliamo entrambi, però Auburn si è meritata, diciamo, i galloni da favorita, quindi è lei la favorita, e gioca anche in casa, quindi potrebbe essere davvero la grande vittoria, la statement win che cercano.
Sì, sabato c'è anche un Miami-Florida State che improvvisamente è diventato il big match dell'SEC. Comunque guardatevi Auburn Kentucky, che sarà sicuramente una gran partita.
Sicuramente sarà una gran partita. Basketballnc.com è il vostro sito di riferimento per il college basketball, Twitter, Instagram e Facebook, i nostri riferimenti social su cui vi aggiorniamo ogni giorno sulle partite più interessanti della notte sui nostri articoli. E niente, Raffaele Fante, come al solito, il vostro riferimento nella vita. Ciao Raffaele.
È sempre un piacere, soprattutto quando ti svegli. Evviva.
Bene, bene, bene. Io ho anche ritrovato la mia sveglia, quindi noi ci sentiamo settimana prossima. Buon college basketball a tutti e niente, a settimana prossima.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.